Buonasera, innanzitutto i saluti a tutti voi da Anna Benedetti che purtroppo per un'influenza molto forte non è potuto essere presente. E leggo comunque gli appunti che Anna aveva preparato e quindi prima di tutto il più cordiale bentornato a Corrado Augias, già presente in questa sede il 17 febbraio 2010 con Disputa su Dio e dintorni con Vito Mancuso, il 5 novembre 2010 con I segreti del Vaticano e il 25 marzo 2015 con Il lato oscuro del cuore. Giornalista, scrittore e conduttore televisivo, è opinionista del quotidiano La Repubblica e autore di numerosi libri, tradotti nelle principali lingue e di programmi televisivi di contenuto culturale. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo inoltre I segreti di Parigi, I segreti di New York, I segreti di Londra, I segreti di Roma e insieme al biblista Mauro Pesce Inchiesta su Gesù. Nel 2007 è uscito Leggere e nel 2008 insieme a Vladimiro Polchi Il sangue e il potere, processo a Giulio Cesare, Tiberio e Nerone. Il libro di oggi sono gli ultimi momenti prima della morte di Gesù di Nazareth che Corrado Augias torna ad indagare e appunto nel libro che offre oggi la nostra riflessione, quelle poche ore in cui si è svolto uno degli avvenimenti più importanti della nostra storia, tanto lontano nel tempo quanto attuale nel pensiero, il processo e la condanna a morte del giovane profeta, forse il personaggio più discusso nei secoli da religiosi e studiosi. Chi ha ordinato il suo arresto e perché? Quali accuse gli sono rivolte? Chi ha il potere per emettere la sentenza finale? Che ruolo ha Pilato su tutto questo? Sono tante le domande che guidano la riflessione e l'interpretazione di questo avvenimento che ha segnato l'inizio e la nascita di una fede. Nel raccontare e rivivere questi momenti, Augias non dà delle risposte, ma apre delle possibilità. Lascio la parola a Corrado Augias.
Buonasera, grazie. Dunque grazie di essere qua. Vi dico la verità, quando torno a Firenze mi piace sempre molto perché, insomma, ve lo potete immaginare. E che voi siate qui per il fatto di passare un pomeriggio, un mezzo pomeriggio in una biblioteca a sentire un signore che parla, aggiunge alla dimensione fiorentina la vostra dimensione individuale e ve ne ringrazio. Paola ha già detto un po' quello che è l'intento di questo libro, che è un libro costruito in maniera che adesso si fa molto, però fino a poco tempo fa non era così, nel senso che è un libro costruito sulla base e con delle parti di tipo saggistico, diciamo così, cioè racconta le scritture, le analizza, le contrappone, come adesso vedremo per qualche caso, però poi integra questa parte saggistica con un'ampia parte, forse il 60% narrativa, cioè di fantasia. Per esemplificare subito, al fine di capirci meglio, che vuol dire questo, per esempio, nelle scritture, il personaggio di Gesù e di Giuseppe, padre di Gesù, padre con, oggi si direbbe stepchild adoption, ma come sapete la diatriba in corso alla Camera sulle unioni civili. Insomma, padre adottivo, padre naturale, insomma, quale che sia, è il padre, è quello che lo alleva come figlio. Però questo padre, nelle scritture, è una figurina sbiadita di fondo, non dice mai, non dice neanche una parola. Non sappiamo bene chi è, l'unica attività, diciamo, che ha è un sogno nel quale un angelo gli rivela che sua moglie è incinta e siccome lui dice di non essersi mai accostato a lei, naturalmente la cosa lo impensierisce, poi dopo l'angelo chiarisce che si è trattato di un una cosa celeste, l'uomo si tranquillizza. Comunque è un personaggio, lasciatemelo dire senza offesa, insoddisfacente. E allora io ho tentato a farne un padre ebreo, il cui primo compito è tramandare e insegnare a suo figlio un mestiere, e lui gli insegna il mestiere di carpentiere, falegname, ebanista, insomma, lavorare in legno. E un padre ebreo poi travolto dalla tragedia quando si rende conto che questo suo figlio è stato arrestato e rischia la vita, e poi così sarà. Un altro personaggio che nelle scritture è sbiadito, anche se oggi, se da qualche secolo, è titolare, diciamo, di un culto poderoso, forse il più forte della religione cattolica, è Maria, la madre di Gesù, e lì abbiamo una madre naturale, anche se il parto è avvenuto in circostanze così strane. È la madre naturale, ma questa madre non conta niente. Nelle scritture, dice, nei Vangeli, dice tre frasi, di numero, tre, e poi scompare, non si sa che fine faccia, dove muoia, se muore, no? Sparisce. Paolo, Luca, gli Atti degli Apostoli e Paolo nelle lettere non la cita mai. L'unico riferimento indiretto che fa a lei è quando dice Gesù nato da donna, un po' poco. Ecco, allora anche di Maria, della quale mi ero già occupato in un altro libro, conversando con un autorevole marianologo, ho cercato di fare un personaggio, cioè una madre. Una madre, per esempio, vi leggo due righe se le trovo al volo, perché, ecco, vi leggo due righe per dirvi che tipo, ecco, che tipo di, a un certo punto la narrazione è interpolata da con testimonianze dirette in prima persona. Questa è l'ultima testimonianza diretta di Maria, alla quale hanno detto: guarda che tuo figlio che hai pianto morto in realtà è risorto. E lei dice: non so se devo crederlo vivo, io non l'ho visto. Se fosse vero, non è venuto a vedermi sapendo quanto dolore ho ingoiato, vuol dire che ha cose più importanti e più urgenti da fare. Da quando è partito ho lasciato intatto il suo letto. Rispondiamo: nessuno può mettere piede nell'angolo che era suo. Un giorno verrà, ne sono certa. Io intanto l'aspetto, zappo l'orto, do da mangiare agli animali, spazzo il pavimento. So che prima o poi aprirà quella porta, metterà dentro la testa con il suo sorriso di ragazzo per dirmi: mamma, sono tornato. Ecco, questa per esempio è una confessione, una confidenza, una testimonianza di Maria dopo l'annuncio che suo figlio sarebbe risorto. Ci sono tanti personaggi, ci sono... Per esempio ci sono gli apostoli, queste strane figure di umili operai pescatori che hanno seguito quest'uomo credendo probabilmente che davvero volesse liberare Israele e che invece vedono arrivare le guardie in una notte con le fiaccole, la notte già caduta, e che lo arrestano come un criminale. E loro, terrorizzati da questa rivelazione, che l'uomo che credevano il liberatore in realtà viene condotto con le mani legate dietro la schiena, scappano giù, questo lo riferiscono i Vangeli, scappano giù a saltelloni per le balze della piccola collina nella quale si erano ritirati e scompaiono, terrorizzati. Queste figure ambigue di persone che hanno seguito un uomo perché lo credevano titolare anche di un potere politico. Perché ecco la cosa di fondo sulla quale si basa questa narrazione, sia la parte, diciamo, saggistica, sia quella inventata, il sogno, è che quando si raccontano i fatti di Gesù, bisogna partire sempre dalla considerazione che parliamo di un paese, di una provincia imperiale romana occupata militarmente. Come era Firenze, l'Italia, nel 1944. Siamo in quella situazione. Ci sono dei legionari romani che con i loro scarponi ferrati, per così dire, calpestano il suolo della città santa e trattano gli abitanti di Gerusalemme fatti là, ma con l'arroganza di militari che occupano una città. Donde il disprezzo e l'odio reciproco, perché disprezzo perché i romani non capiscono questo popolo invasato da un solo Dio, che si sono immaginati un Dio che uno, che può nella sua unicità abbracciare la sterminata complessità della mente umana, una cosa da fanatici, ridicola. E gli ebrei, i giudei, per meglio dire che stiamo parlando della provincia della Giudea, e i giudei che considerano la religiosità romana una ridicola approssimazione con delle divinità grottesche che non sono migliori, anzi spesso sono peggiori degli uomini, ne incarnano potenziandoli tutti i vizi e i tic e i difetti. Quindi due popoli estranei che si odiano e si disprezzano reciprocamente. Tanto più che, e qui devo avvicinarmi a sé, qui devo andare un po' nel dettaglio, ma se esagero al primo cenno che qualcuno mi fa così, io li interrompo. Qui mi devo appoggiare, se no mi stanco. E qui devo andare a esaminare brevemente la figura di Pilato. Intanto dobbiamo considerare una cosa. In quello che per noi è il 4 avanti Cristo, era morto Erode, detto il Grande, figlio di Antipatro, il quale era diventato re, detto il Grande, come Alessandro Magno, come Pompeo, insomma, un titolo un po' rubacchiato, perché in realtà anche Erode il Grande, quello della strage degli innocenti, tanto per capirsi, era un pupazzo nelle mani dei romani che avrebbero potuto sbalzarlo dal trono in 3 minuti, prendendolo per la collottola e dicendolo fuori dalle scatole. Nel 4 avanti Cristo muore Erode il Grande. Il suo regno si divide tra i suoi figli con i soliti litigi, eccetera. In Galilea, nel nord, sotto le alture del Golan, che ancora oggi si chiama Galilea, ma il lago di Tiberiade, Tiberiade, città intitolata a Tiberio, non a caso, perché ieri facevano un atto di omaggio intitolando all'imperatore una città, così come Cesarea Marittima, sede del palazzo di Erode, era intitolata a Cesare, anche lì atto di omaggio, eccetera. Lì in Galilea c'era un altro re che si chiama Erode pure lui, da cui alcune confusioni, che però è Erode Antipa, figlio di Erode il Grande, il quale, ripeto, muore nel 4 avanti Cristo, dunque tutta la datazione di Gesù è sfalsata, perché la strage degli innocenti ordinata da Erode il Grande deve essere avvenuta prima del 4, ovviamente, come minimo il 5. Quindi Gesù non può essere nato nell'anno 0, deve essere nato come minimo il 5 avanti Cristo, per così dire. Dunque, eccetera, eccetera. Insomma, è tutta sfalsata perché nel Medioevo è stata fissata così sulla base di criteri storicamente inaffidabili. Lì c'era dunque Erode Antipa in Galilea, figlio di Erode il Grande, ed era anche lui un re fantoccio, un re da burla. E anche lui poteva essere sbalzato, tra l'altro aveva fatto un sacco di stupidaggini, si era sposato con la moglie di suo fratello che si chiama Erodiade, che aumenta la confusione, la moglie di suo fratello che era ancora vivo, dunque il suo era considerato un matrimonio incestuoso, perché lui poteva sposare, anzi forse doveva sposare la moglie di suo fratello se suo fratello fosse morto. Ma siccome era vivo, era un matrimonio illegittimo, anzi come se avesse sposato sua sorella, incestuoso. Allora, lì, ripeto, scusate queste digressioni, ma non so bene a che punto, Paola, casomai tira mia camicia, non so bene a che punto mi devo fermare. Lì c'era invece in Giudea, cioè la città di Gerusalemme dove si svolgono i nostri fatti, non c'era stato un re, ma era un tale cretino che era proprio non per dissidi politici, ma proprio per stupidità, era stato allontanato. E la Giudea era passata sotto il diretto controllo di un prefetto romano che negli anni nostri si chiamava Ponzio Pilato. Questa è la situazione. Siamo alla vigilia della Pasqua. La residenza di Ponzio è a Cesarea Marittima, sulla riva del Mediterraneo, in un palazzo che era stato di Erode e poi era diventato la residenza dei procuratori, prefetti romani. Però in quei giorni di cui parliamo, anche lui, come Erode Antipa, erano tutti e due, quello dalle montagne del Golan, questo dalla riva del Mediterraneo, arrivati a Gerusalemme. Erode Antipa per partecipare ai riti della Pasqua ebraica, che non va confusa con quella cattolica. E Ponzio Pilato per sorvegliare da vicino l'ordine pubblico, perché la città era piena di pellegrini arrivati da tutte le parti e dunque era bene che lui, se voleva garantirsi il posto, stesse lì con la sua guarnigione e sorvegliasse da vicino quello, come fanno oggi i prefetti nostri. Se lì c'è la manifestazione degli autonomi, il prefetto da un mese prima comincia a dire un trappello qua, un trappello lì ci mettiamo la cenere, là ci mettiamo le camionette, cioè. E così faceva poi, si è sempre fatto così faceva Ponzio Pilato. Insomma, tutti i nostri personaggi del dramma, con un'ottica della tragedia, con un'ottica diciamo teatrale, convenuti da vari posti, erano tutti radunati a Gerusalemme. Bene, questo è molto bello, perché diventa romanzesco di per sé, sono tutti lì, per una ragione o per l'altra. E che succede a Gerusalemme? Sempre esaminando le cose da un punto di vista politico, storico, per quanto è possibile. Succede che in una giornata di domenica Gesù, che ha sempre, come se vi ricordate bene i Vangeli, lui a Gerusalemme va rarissimamente, batte le campagne, parla con i contadini, le sue metafore sono sempre relative al raccolto, alla vendemmia, alla semina, agli uccelli del cielo che vengono a becchettare i chicchi, eccetera. Lui ha sempre delle metafore, diremmo oggi, agropastorali. L'agnello, caricate l'agnello sulle spalle, prendete l'agnello smarrito, riportatelo nel gregge. Lui parla sempre ai pastori, ai contadini, agli operai, ai pescatori, nelle campagne, raramente a Gerusalemme. Quella domenica che i cattolici festeggiano come Domenica delle Palme, arriva a Gerusalemme, cavalca un asinello, pratica consueta ancora oggi in Palestina, cavalca un asinello e entra tra le acclamazioni della folla, la quale dice alleluia, ecco il Salvatore di Israele, che dobbiamo intendere nel senso esplicito, ecco il Salvatore di Israele, il liberatore di Israele, ecco il re. Dicono re, dicono una parola proibitissima. Vi potete immaginare le numerose spie che sicuramente, delatori che sicuramente si trovavano in mezzo a quella folla, come reagiscono? Sia le spie dei sommi sacerdoti, sia le spie del procuratore romano, corrono dai loro referenti a dire: guarda che è arrivato uno che la folla lo ha acclamato re. Qui la situazione, ci sono centinaia di migliaia di persone in città, c'è una situazione di tensione, comincia a diventare pericoloso. Come tanto più comincia a diventare pericoloso perché Gesù, ebreo, questo guardate qui sottolineo, lui muore da ebreo. Non lo dico io, lo dice, l'ha dichiarato in una dichiarazione apposita del Concilio Vaticano II nel 1965, quando dice Gesù era ebreo e tale è rimasto fino alla morte. Gesù, ebreo, era tuttavia contrario alle pratiche liturgiche, cioè ai riti, ai culti, così come si erano venuti configurando. Li voleva in un altro modo, voleva un rinnovamento della dottrina e si era per questo circondato di nemici. Faccio una parentesi, Paola. Pensate a che cosa sta succedendo in questi giorni, oggi, ieri, perché Bergoglio, Papa Francesco, ha detto che vuole rivedere, ma senza precisare perché è fatto prudente dagli avvenimenti, vuole rivedere la dottrina sulla famiglia. Pensate che cosa gli sta... Sono tornati a volare i corvi sul Vaticano. Le lettere al Papa vengono pubblicate dai giornali, lettere riservate al Papa. Cioè è riscoppiato quel fenomeno che aveva turbato fino alle dimissioni gli ultimi giorni di Ratzinger benedetto. Quando vai a mettere mano alla dottrina, una parte dei sacerdoti alti si ribella per tante ragioni che adesso umane, divine, di abitudine, di pigrizia, di fede, tante ragioni, nobili e meno nobili, anche nobilissime, ma anche molto, molto, molto meno nobili. E succede l'ira di Dio, oggi succede l'ira di Dio, allora successe l'ira di Dio. Gli altri sacerdoti, ma questo che vuole? Ha detto che il sabato, sì, bisogna rispettarlo, ma che non è che l'uomo è fatto per il sabato è fatto per l'uomo, ma siamo diventati matti. Come oggi, ma come? Quello si è divorziato e tu gli vuoi ridare la comunione, ma il matrimonio è un sacramento, non può essere rotto, quindi quello non può fare la comunione perché è fuori dai sacramenti. La stessa cosa, le religioni del resto, guarda, io non sono cattolico e tanto meno, insomma non credo, non ho tutta un'altra cosa, so, appartengo a un'altra storia. Ma le religioni devono un po' essere fatte così, perché se non sono fatte così diventano veramente dei partiti politici, allora non vale la pena, allora tanto vale leggersi la critica della ragion pura di Kant, non i Vangeli, perché le religioni devono essere fatte di questo trasporto per chi se la sente. E allora Gesù si era messo contro gli altri sacerdoti. si mette contro le autorità romane, facendosi suo malgrado, non è che lui l'avesse sollecitato, facendosi acclamare re dalla folla, per cui Ponzio Pilato immagino diventa rosso dalla collera e dice: quest'uomo bisogna farlo fuori, questo è un elemento pericoloso, bisogna immobilizzarlo. Vi ricordate che cosa scrisse Mussolini accanto a un foglio di segnalazione della questura di Gramsci? A quest'uomo bisogna impedire di pensare. Pilato avrà detto una cosa del genere, perché tutti quelli che hanno detentori di un comando autoritario dicono tutte le stesse cose, sono reazioni umane. Chi si ritiene titolare di un potere assoluto dice quella roba lì, se no sarebbe come noi, un quid ad populo che legge il giornale, non sarebbe dove sta. Insomma, Gesù per di più aggrava enormemente la sua posizione con la scenata che fa sul piazzale del Tempio. Il piazzale del Tempio, intanto non bisogna immaginare il Tempio come una chiesa cattolica. Il Tempio era uno spazio enorme, immaginate una roba di questo formato, un rettangolo, dove c'era una prima cerchia cinta da un porticato tutto intorno, che dava luogo a un primo cortile che girava tutto intorno, e qui c'era una seconda cerchia di mura. Questo cortile si chiamava Cortile dei Gentili e ci poteva andare chiunque. All'interno di questa seconda cerchia di mura c'era un altro cortile che era invece il Cortile dei Circoncisi, e potevano entrare soltanto gli ebrei circoncisi. Al centro di questa seconda c'era l'arca santa, cioè un cubo chiuso da un velario dove nessuno poteva entrare, solo il sommo sacerdote poteva entrare una volta l'anno. Quando Pompeo Magno, qualche secolo prima, era arrivato a Gerusalemme e gli avevano detto: quella, per carità, quella è l'arca santa, lì non si può mettere piede. Pompeo dice: ma che mi frega, metti l'arca santa, levate quella tenda. Era entrato, mentre quelli si strappavano le vesti, si rotolavano per terra, era entrato ed era rimasto di stucco, perché lui si aspettava di trovare un tempio, delle statue, dei lumi. Qualcuno gli aveva detto: troverai una testa d'asino. Invece non trova niente. Quello era una stanza completamente vuota. Noi sappiamo perché. Emblema vuoto di un Dio che non può essere nominato, non può essere concepito, che è un'entità sovrana, imperscrutabile, irrappresentabile, per cui quando voi vedete nelle chiese cattoliche tutte quelle madonne, quelle statue, quelle cose, alcuni capolavori, parla a Firenze, figurati, capolavori sublimi dell'arte umana, ma dal punto di vista religioso, rispetto all'ebraismo dal quale il cristianesimo deriva, sono delle assurdità che si possa rappresentare Michelangelo in quel capolavoro supremo che è la cappella del soffitto della Cappella Sistina, quando rappresenta il Deus absconditus, il Dio nascosto, lo mostra che fugge tra le nubi e si vede il deretano, le natiche, si vedono le natiche in trasparenza sotto il manto rossastro, si vedono le natiche di Dio, una cosa da mettersi le mani nei capelli, vi rendete conto? Allora Pompeo era rimasto esterrefatto da questa cosa. Gesù va al Tempio e comincia a prendere i banchi dei mercanti, come fosse questo tavolo, balon, e a rovesciarli per terra. Chi erano questi mercanti? Erano i cambiavalute, che cambiavano le monete dell'impero di tutte le province dalle quali arrivavano, la diaspora ebraica, non vi dimenticate, comincia molto prima del 70, comincia, pensate che il primo insediamento ebraico a Roma è datato al 130 a.C. C'è chi dice che gli ebrei sono gli unici veri romani, perché gli altri sono tutti meticci. C'erano i cambiavalute e c'erano i venditori di animali per i sacrifici. Colombe, agnelli, soprattutto colombe e agnelli. Allora, senza questi mercanti il tempio non poteva funzionare, perché i sacrifici sono comandati da Esodo 29-38. Ecco ciò che tu offrirai sull'altare: due agnelli di un anno ogni giorno, per sempre. Offrirai uno di questi agnelli al mattino, il secondo al tramonto. Questi i sacerdoti. Poi c'erano le offerte dei fedeli. Noi sappiamo che quando Maria, la madre di Gesù, 40 giorni dopo il parto, va al Tempio per essere purificata, sacrifica due colombe, perché non era ricca e si poteva permettere solo due colombe e non un agnello. Quel gesto di Gesù non ha, è molto bello, viene spesso accolto come sotto metafora. Voi avete fatto della casa di Dio una spelonca di ladri. È possibile che a questi cambiavalute, a questi venditori di animali, si fossero mescolati i soliti maneggioni che ci sono? No, perché meglio da me, che io lo cambio meglio degli imbroglioni. Le guardi, le do questa bella bestia che invece era mezza morta, malata. C'erano anche quelli, ma il concetto in sé non regge, perché quella era gente che serviva al funzionamento del Tempio. Allora lo dobbiamo interpretare in un altro modo, anche quello come un gesto di ribellione contro l'alta casta sacerdotale. Insomma, amici miei, questo uomo si va a cacciare in una tenaglia dove le due braccia, gli alti sacerdoti e l'amministrazione romana, lo stringono e lo schiacciano. Adesso lei fa, la signora dice in maniera consapevole, adesso lei fa una domanda complicatissima. Perché su questo fatto di quest'uomo che si va a cacciare in questa tenaglia e ne rimane schiacciato, cioè morto, è stata costruita tutta una dottrina, in primo luogo da Paolo e poi da tutti i grandi pensatori alto medievali che si sono applicati. E la costruzione di questa dottrina ci porta a un'altra figura, che è quella di Giuda. Ahimè. Perché la figura di Giuda, che anche io qui tento di ricostruire, così come viene raccontata, non sta in piedi. Giuda è un racconto che non sta in piedi, intanto perché nessuno dice perché tradisca Gesù. Perché lo tradisce? che cosa lo spinge? Qualcuno dice, voleva i soldi. Non è vero, perché i Vangeli, adesso ve ne leggo qualche passo, non dicono questo. L'ipotesi storicistica che è stata fatta è che Giuda tradisca perché deluso da Gesù. Lui si aspettava davvero il liberatore di Israele. Quando vede che quest'uomo altissimo promette una lontana salvezza delle anime che dovrà precedere la fine del mondo, che è imminente, quindi quello è il più importante, il mondo sta per finire, lo credeva anche Paolo e lo credeva Gesù, che il mondo stesse lì e i morti risorgeranno, ma tutte cose molto lontane. Ma i romani, che facciamo? Quelli stanno qui, ci opprimono. Allora, deluso dal comportamento di Gesù, dice, tanto vale che lo tolgo di mezzo. Ma c'è un'altra spiegazione che ci porta alla domanda della signora, micidiale domanda della signora. E cioè, c'è una risposta, ce la dà il Vangelo di Giuda. Esiste uno dei Vangeli apocrifi, si chiama Vangelo di Giuda. È un Vangelo che viene considerato gnostico, dove si svolge questa scena. Gesù chiama Giuda e gli dice: Giuda, mi devi aiutare a spogliarmi della mia veste terrena, cioè devo morire. E Giuda risponde: Signore, se io faccio questo, il mio nome sarà maledetto nei secoli. Lo so, ma è necessario che tu lo faccia perché le scritture si compiano. Ecco, è proprio nel Vangelo apocrifo di Giuda che la spiegazione del tradimento trova una ragione di quella che poi diventerà la teologia, cioè lui si va a incastrare in questa situazione, in questo rischio mortale, consapevole. Sì, perché doveva far compiere le scritture. Ma questa, non prendete per oro colato quello che dico, questa è una ricostruzione a posteriori per mettere insieme una vicenda terrena, che sta benissimo in piedi anche da sola, e una dottrina. Quanto ai soldi di Giuda, vi leggo i versetti relativi nei vari Vangeli canonici. Marco è il Vangelo più antico, Giovanni è il meno antico. Marco dice: allora Giuda Iscariota si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Dunque, Marco dice, Giuda va dai sacerdoti e dice: guardate, quello, adesso l'invento, ha deluso anche me. Io quasi quasi ve lo consegno. Ah, bravo, è una buona idea. Ci stavamo pensando anche noi, ti daremo anche un po' di soldi. Questa è la scena messa in parodia da come ce la racconta Marco. Matteo, che è il Vangelo più pericoloso, è Giuda che dice, sentite come scrive. Allora uno dei dodici, di nome Giuda, andò dai capi dei sacerdoti e disse loro: quanto mi volete dare perché io ve lo consegni? Ecco, qui Matteo disegna Giuda, io me lo vedo che si stropiccia le mani un pochino sull'ingobbito, che dice: io ve lo porto, quanto mi date? Qui parliamo proprio del viscido delatore, quello che quando nel 44, quando c'erano i nazisti che giravano per Piazza Duomo, andava al comando della Gestapo e diceva: io so una casa dove ci sono due ebrei, quanto mi date? Ecco, siamo a quel tipo di delazione ripugnante, e così lo descrive Matteo. Luca non dice di chi sia la richiesta dei soldi, dice, però sentite, Luca sapete che era greco e medico, greco giudaizzato, medico, anche un po' pittore, gli si attribuisce un ritratto di Maria. Allora Satana entrò in Giuda, che era nel numero dei dodici, e lui andò a discutere con i sommi sacerdoti e i capi delle guardie sul modo di consegnarlo nelle loro mani. Essi si rallegrarono e si accordarono di dargli del denaro. Qui la frase, le parole pesanti dove cade l'accento è: allora Satana entrò in Giuda. Cioè Luca, che era medico, siccome voi sapete che tra l'assatanato, l'indemoniato e il pazzo fino all'altro ieri non si faceva differenza, Luca dice che Giuda era uscito di testa, era diventato matto, Satana era entrato in lui e va a fare questa azione nefanda della quale non precisa chi è che dà e chi è che offre. Si accordarono sul modo di dargli, si accordarono di dargli del denaro, quindi non si capisce bene. Cara signora, capisci dove porta la sua domanda di tre parole e potrei continuare? Forte, forte, spinga sul diaframma. Aspetti che arriva un microfono.
Dicevo, la sera ha detto che il consapevole, che è consapevole di lei evoluta, e c'è un'enorme differenza, io sono una famiglia praticante.
A costi tutti.
E poi, va bene, sì, e quindi secondo me c'è un'enorme differenza.
A costi di croce.
Esattamente.
Sì, no, qua si deve sfiorare di là.
E quindi questa differenza secondo me è enorme, voluta e consapevole, secondo me è voluta, perché non per nulla qui si sta parlando, lei ha cominciato dicendo...
Non la volontà di mai il microfono.
Devo
dire
alla
signora. No, io sono un po' duro d'orecchi, se lei ha lottato il microfono, non sento.
No, ha ragione. Quindi dicevo, questa enorme differenza secondo me. Poi lei ha iniziato dicendo che questo scritto dice come è di moda, diciamo, gli ultimi anni, una parte saggistica e una parte romanzata. Quindi io rispetto molto cioè questa premessa, perché parlando di Vangeli, di Antico, di Nuovo Testamento, che parla di lettere di San Paolo, evidentemente lei ha portato, ha detto di questa parte saggistica. Poi lei, come bravissimo, io l'apprezzo, l'ho ascoltato e l'ho seguito altre volte, poi parla del romanzo e quindi io mi divertirò a leggere questo romanzo, questa parte romanzata, però evidentemente è una sua interpretazione partendo da una parte saggistica, evidentemente. E quello che mi dice, infatti quando la signora, io non avrei, sarei nemmeno intervenuta, ma quando ha detto e ha fatto questa obiezione al signor, ha detto no, è una cosa delusa, perché chiaramente qui si parla di Vangeli. E i Vangeli è tutto voluto, perché si adempissero le scritture. Sono cattolica praticante. Cattolica praticante.
Se avesse capito, sì. No, che è un codicillo a quello che ha detto la signora, perché volevo rispondere un po', no? Rispondo alla signora poi subito a lei. Dunque, le fonti su Gesù sono incerte, scarse, manipolate. Su questo non lo dico io, lo dicono tutti gli storici. Pensi che Giovanni, il testo di Giovanni si fa risalire alla fine del primo, inizio secondo secolo. Cioè Giovanni, i più storici non praticanti dicono la scuola giovannista addirittura. Giovanni riferisce cose che ha sentito ripetere più e più volte, e come ogni ripetizione orale lei sa, basta pensare da Omero al testimone davanti al giudice, al tribunale, com'era la camicetta? Era verde, ma no, era rossa. Le tradizioni orali sono belle perché cambiano di passaggio in passaggio. Allora le fonti sono scarsissime. A parte i testi dei Vangeli, che non c'è quasi altro, c'è un cenno in Tacito, un cenno in Giuseppe Flavio nelle antichità giudaiche, un cenno in Filone d'Alessandria, ma robetta, proprio due righe. Della morte di Gesù non si sarebbe accorto nessuno, gentile amica, se non ci fosse stato Paolo. Questa è la verità davanti alla quale lei si deve rassegnare, perché questa è la verità storica. È Paolo, che era quel pazzo, furioso, geniale, che era pieno di passione, che prima distermina i seguaci di Gesù e poi fa suo e potenzia quell'atteggiamento e se ne fa propagandista nel mondo, diciamo adesso esagero, ma insomma in quel mondo che riguarda la Turchia, quella che oggi chiamiamo la Turchia, perché una delle cose che dobbiamo considerare è che il cristianesimo nasce in Turchia e si sviluppa in Turchia. I primi 9 concili cristiani, a cominciare da quello del 325 di Costantino, sono tutti in Turchia, vicino a Costantinopoli. Efeso, Smirne, Costantinopoli 2 o 3. È una religione orientale che Paolo però si sforza di far uscire da quella cuscia e di portarla ad Atene, dove ha poca fortuna, e poi in un viaggio fino a Pozzuoli, Roma, voleva arrivare fino in Spagna, ma non ha fatto a tempo. Quindi, veda, le fonti sono talmente incerte che un romanzo su quelle vicende si può fare, difatti è stato più volte fatto, anche perché, come io in un certo senso presentando nel primo capitolo questa storia, dopo aver detto più o meno questo, che è possibile raccontarla questa storia. Il termine inglese fiction lo traduciamo in genere con narrativa, è una definizione povera. Fiction deriva dal latino fictio, il quale è a sua volta legato al verbo fingere, che offre numerosi significati. Non è fingere come lo usiamo noi oggi, fingere allora lo usa Leopardi, no? Io nel pensiero mi fingo e per poco il cor non si spaura. Cioè lui voleva dire io immagino. Difatti fingere vuol dire figurarsi, immaginare, supporre, eccetera. Con parziale arbitrio se ne può ricavare l'estensione sognare, anche perché qualunque storia è almeno in parte una bugia o un sogno. Ecco, con questo animo io ho scritto queste pagine.
Le fonti sono incerte, manipolate, anche il Vangelo di Giuda. Io, Giuda, che Gesù che chiede a Giuda di consegnarlo, rovinandogli la reputazione per i prossimi millenni, porco Giuda, e quindi consapevole di tutto, lo trovo in stridente contraddizione. Gesù vero uomo, ammesso che sia vero, io lo ammetto, quando dice papà, signore, signore, perché mi hai abbandonato? È straziante, sarebbe come il trote avesse detto papà Umberto, perché mi hai abbandonato?
Astendiamoci.
È terribile, ma è così, cioè, io ci vedo più l'assonanza con Giordano Bruno, cioè, Gesù davanti al capo dei romani, se avesse
abbiurato Ponzio Pilato,
mi sono emozionato con Ponzio Pilato, avesse detto abiuro, sono dei fanatici, non capisco nulla, io sono mica il re di Giudei, l'avrebbe scambato come Giordano Bruno di fronte a San Bellarmino, ecco, se avesse detto non è vero, la scambavo come Galileo. È stato per coerenza con la sua posizione anticlericale, contro il Tempio, cioè per rinnovare, che poi è andato incontro a quello che è andato incontro, la sua morte è stata straziante, non poteva esserne consapevole, se no sarebbe un motivo.
Sono abbastanza d'accordo con lei, però lei toccando Eli Lama Sabachthani, che il Salmo 21 di Isaia, tocca un punto nevralgico. Anche qua le vorrei leggere come i tre sui quattro Vangeli canonici rappresentano l'ultima, la chiusura della tragedia. Allora, quello che dove è scritto il versetto che lei ha riferito è Marco, il testo più antico, il quale dice che anche il più drammatico va di bene. Gesù grida sulla cui si può immaginare la morte, l'agonia prima della morte, straziante, di un crocifisso, che era una morte dolorosissima, perché arrivava lentamente. Il crocifisso moriva soffocato. Perché uno si può chiedere, ma sulla croce le ferite alle mani e ai piedi non sono mortali, sono delle ferite tollerabilissime. Morivano soffocati perché il dissanguamento della fustigazione, che secondo la procedura doveva precedere il patibolo, il dissanguamento parziale della fustigazione, la fatica, il dolore, le atrocità, facevano sì che i disgraziati si accasciassero e il respiro, eccetera. Per cui lentamente soffocavano. Tanto è vero che quando gli aguzzini volevano abbreviare questa agonia, gli spezzavano le ossa dei femori, i femori, perché non potessero più tirarsi su a respirare, perché non potevano più fare leva sulle gambe. Una cosa. Allora, Marco, Dio, Dio, perché mi hai abbandonato? Emesso un tale grido, spirò. Perché Gesù caccia questo grido? Che cosa si aspettava da Dio? Che mandasse una legione di angeli a tirarlo giù dalla croce? Che lo assistesse in qualche modo, che facesse scoppiare un temporale tale per cui il legno? Questo è un grido inesplicabile, ed è difatti è tanto inesplicabile che Marco, il più antico, è l'unico che lo riporta, gli altri non lo riportano. Gli altri dicono: Luca, padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito. Ora, questa è una frase chiaramente inverosimile. Quale uomo, ridotto in quelle condizioni, torturato in quel modo, al limite di un'agonia straziante, potrebbe parlare come se stesse scrivendo una lettera? Caro padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito, un affettuoso saluto tuo Gesù. È una cosa che non sta in piedi. È chiaramente una frase teologica, non è una frase biografica. cara signorina. No, lei per vedere l'umanità in questa frase deve far intervenire Dio, perché l'umanità da sola, aspetti, faccia finire, non capite il suo concetto, non basta. Non c'è un uomo, un essere umano, che potrebbe dire una frase così serena nelle condizioni in cui quello sventurato si trovava in quel momento. Si rende conto, quelli diventavano neri, arrivava la necrosi prima ancora di morire, erano coperti di mosche che andavano a becchettare il sangue. E quello dice, non tornare nei raccomandi di Gesù, ma chi, quale uomo avrebbe? Dio, se lei dice era anche Dio, allora io la seguo, cioè non la seguo perché non ci credo, ma capisco quello che lei dice, ma se lei mi dice uomo, non lo capisco. Va bene. Giovanni va ancora più in là. Tutto è compiuto, dopodiché, chinato il capo, rise lo spirito. Questa è una frase ancora più teologica, perché tutto è compiuto vuole dire si sono compiute le scritture. Questo vuole dire. Il genere umano è stato redento, l'agnello di Dio è sceso sulla terra, si è sacrificato. Il novello Adamo ha lavato il peccato commesso da quel mascalzone tanti anni fa con la mela e il serpente. Questo vuole dire tutto è compiuto. Le scritture si sono adempiute. Questa è teologia pura. Non c'è nulla di... Se Luca ci faceva già dubitare, Giovanni proprio abolisce la biografia, abolisce la storia, l'essere umano. Parla da teologo, da filosofo, tutto è compiuto. Le scritture si sono adempiute.
Ma anche se lui oppone Dio come uomo.
Aspetti, signora, non pretenda da sé, c'è la persona fino a
Dio. Anche se lui o come Dio, come uomo, va bene, questa è una cosa successiva. Dice Dio, Dio perché mi hai abbandonato. Però il passo successivo è che magari si aspettava di essere salvato, ma il passo successivo nella sua mente quale sarebbe stato? Ammesso che fossero scesi gli angeli e si fosse salvato, il passo successivo?
Come lei sa, ci sono tante storie leggendarie che dicono che lui non era morto,
sì,
che
sì,
è andato
sì.
In India, che è andato in Provenza,
Maria Maddalena,
il bambino, cioè. No, ma lì la domanda che io mi faccio, se come dice la dottrina lui era Dio, perché si rivolgeva a Dio? Si rivolgeva a se stesso. Capite? Se lui era vero uomo e vero Dio, perché dice Dio, Dio? Guardi, entriamo in una zona dove non possiamo entrare, glielo dico io, che non sono cattolico, perché le religioni non vanno analizzate in questo modo. Le fedi sono fedi, la storia è la storia, quindi non si può applicare la fede al criterio della storia. Quindi la mia domanda e anche un po' la sua sono illegittime. È vero?
Buonasera dottor Audas, io volevo chiedere qualcosa dal punto di vista teologico, se è possibile, se si può immedesimare in questa figura. Innanzitutto volevo chiedere se c'è differenza tra il Dio dell'Antico Testamento e il Dio del Nuovo Testamento. E di conseguenza volevo chiedere cosa pensa dei miracoli di Gesù e in particolare della risurrezione di Lazzaro. Però quello che mi premeva era questa, Dio Padre come fa a fidare suo figlio conoscendo bene qual è la ferocia umana? Lui ne ha conoscenza. E poi c'è da dire che la morte di Gesù, secondo me, ha provocato poi anche la caduta dell'impero romano. Quindi i romani che erano andati a occupare
Aspetti, sono qua. Non mi ricordo dunque, Antico Testamento e Nuovo Testamento, poi la seconda non me la ricordo.
E i miracoli di Gesù.
Miracoli.
La risurrezione di Lazzaro.
Miracoli. Ferocia del genere romano, caduto dai per mano.
Basta!
Grazie. Dicevo, la consapevolezza di Gesù della sua passione e della sua divinità, la consapevolezza di Giuda del suo tradimento, ha necessità di un presupposto, che sia la Bibbia che i Vangeli siano di ispirazione divina. Se così non è, sono soltanto dei bei racconti.
Va bene. Allora, la prima domanda che ha fatto quel signore, di cui è codicillo la domanda dell'altro signore, è questa. La dizione Antico Testamento e Nuovo Testamento è valida dal punto di vista cristiano-cattolico, non è valida dal punto di vista ebraico, perché quello che i cristiani cattolici chiamano Antico Testamento, per gli ebrei è il libro sacro del popolo ebraico, sacro soprattutto nei primi cinque libri che si chiamano Pentateuco e che sono quelli che contengono poi il luce, e poi tutto il resto sono salmi, inni, pezzi di storia, biografie e tante cose che mettono insieme questo grosso tomo che è la Bibbia, ma Tanakh, quella che in ebraico si chiama Tanakh, cioè il Pentateuco, i primi cinque libri, quello è, gli ebrei quando dicono quello è l'Antico Testamento, scusate, non è vero, quello è il nostro libro, non è l'Antico Testamento. La verità è che quando sono stati messi insieme i 27 testi del Nuovo Testamento, e cioè i quattro Vangeli, gli Atti degli Apostoli, le Epistole e l'Apocalisse, ci si è resi conto che potevano essere stabiliti dei legami tra queste, andando a ricercare nel vecchio, nella Bibbia ebraica, delle premonizioni di quello che sarebbe potuto accadere. Vi faccio un solo esempio, no, perché lei ha fatto, io ho fatto delle domande micidiali, vi faccio un solo esempio. Dunque, quando si dice e la Vergine concepirà e partorirà un bambino al quale sarà messo nome Emanuele, che vuol dire Dio con noi, questa parte del Nuovo Testamento sul quale è basato il dogma della verginità perpetua di Maria è sbagliato, perché quando hanno tradotto con Vergine il termine ebraico Almach vuol dire giovinetta. Vergine, in senso tecnico di donna non toccata dall'uomo, si dice in ebraico Betulah. Almach è la ragazzina, pubere, la quindicenne, diciamo, ecco, che ha già avuto le mestruazioni, ma è ancora vergine, credibilmente, perché è molto giovane. Allora, quando tu traduci la giovinetta partorirà, che tra l'altro era una profezia per un re assiro, una storia tutta particolare, quando traduci la giovinetta con vergine, fai un bel pasticcio. Questo non lo dico io, su questo sono tutti d'accordo, poi perché sta scritto, poi ognuno ne trae le sue conclusioni. Io ne traggo le conclusioni, che è una delle tante prove che tra Antico Testamento e Nuovo Testamento non si possono fare troppe, e che anzi, questo è vede, ogni tanto vengono fatti dei tentativi di conciliare le due cose. Ecco, questa sulla Bibbia è uno dei punti su cui il dissidio è più forte da secoli, quindi difficilmente si arriverà, così come con gli ortodossi, per esempio, no? Gli ortodossi, il credo dei cattolici dice, credo, e mi aiuta a dire, di suo figlio, unigenito, come dice, ecco, è fatto, non creato, generato, ecco, come dice, ecco, su quella cosa generato non creato, che tanti anni ho visto nelle chiese, lo dicono così come se dicessero buongiorno, è una roba sulla quale ci si è spaccati la testa per secoli, ed è una delle ragioni sulle quali sarà molto complicato che ortodossi e cattolici si rimettano insieme. Perché se Dio è stato, Gesù è stato solo generato dal Padre in quanto suo figlio, vuol dire che coesisteva nell'eternità col suo papà. Ma se è stato creato dal Padre, vuol dire che il Padre esisteva dall'eternità e che Gesù ha un anno di nascita. Dunque della divinità gli manca una delle prerogative, che è l'eternità. Non so se mi sono spiegato. Capite? Sono cose, adesso voi mi direte, ma sono cose sulle quali ci si è spaccati la testa per centinaia di anni. Perché? Perché ci si è spaccati la testa? Perché sono filosofie. Le religioni complesse come il cristianesimo, il cattolicesimo, sono per una buona parte filosofie fatte dagli uomini, partorite dagli uomini per cercare di creare un sistema coerente che offra una legittima speranza a chi vuole seguirlo. Quindi, vabbè, i miracoli io non ci credo, quindi la cosa si taglia. La ferocia del genere umano invece in una visione, in un'ottica dottrinale, è messa nel conto. Noi siamo delle scimmie assassine, come diceva Conrad Lorenz, siamo delle scimmie assassine e dunque, siccome queste scimmie assassine hanno cominciato la loro carriera, diciamo, con un gesto inaudito di protervia nei confronti del loro creatore, il paradiso terrestre, c'è il serpente che parla, eccetera, bisogna che vengano quantomeno redente. E io mando mio figlio tra quelle belve che siamo noi, perché lo uccidano, e anche qua, voi sapete che uno dei più vecchi riti purificatori, ma qui sono già le 7 e 9, mi cade l'occhio solo, no? A che ora dobbiamo vedere?
Alle 7 e 5.
Vabbè, alle 7. Voi sapete che uno dei più antichi riti purificatori delle comunità primitive era che, siccome ognuno di noi si è macchiato di una quantità di infamie che Dio sa, allora, prendiamo un caprone con le corna, lo mettiamo lì e ognuno di noi gli scarica addosso tutte le sue colpe. È una specie di anticipazione della confessione che monda. Io gli scarico addosso, ho fatto quell'altro, io me ne libero e lui se ne carica. Quando lui si è caricato di tutte le colpe della comunità, viene immolato, bruciato, mangiato, siamo tutti a posto. Questo si chiama il capro espiatorio, o nella versione l'agnello di Dio. Ecco, Gesù in questa concezione che lei ha richiamato nella domanda viene mandato sulla terra a fare il capro espiatorio, caricarsi di tutte le colpe degli uomini, segnatamente della prima, su di sé, immolarsi e con questo purificare, mondare, salvare per chi vorrà il genere umano. Gesù è l'incarnazione, l'applicazione alla nuova della vecchia cosa. Il Bibbon è uno dei più autorevoli storici inglesi, c'ha un capitolo molto grosso dove dimostra come il cristianesimo abbia potentemente contribuito alla caduta dell'impero romano, facendosene nello stesso tempo erede. questa è la cosa. Da una parte lo fa cadere, contribuisce alla sua caduta, dall'altra se ne fa erede con tante cose che sono adesso lungo, sarebbe lungo. Comincio a essere un po' stanco.
Sono veloce. Allora, da punto di posto.
Aspetta, c'è una signora che è una cattolica che lei è praticamente l'unica cattolica con te. No, due, sì. No, ma sto scherzando. C'è di due. Sto giocando.
Forse dovrebbe parlare.
C'è un microfono.
Beh, grazie. Allora, da un punto di vista storico, quale peso hanno avuto i culti misterici diffusi in epoca ellenistica? Tra parentesi, l'ellenismo è un po' la globalizzazione dell'antichità. Chiusa la parentesi, sì.
La globalizzazione?
Dell'antichità, del periodo antico.
Hanno avuto una diffusione grande.
Non sono stato chiaro. Quale peso nell'elaborazione del cristianesimo?
Guardi, come lei, dato che fa questa domanda, sicuramente sa, maliziosamente non lo dice, che il culto del dio Mitra ha numerosissimi punti di contatto con il cristianesimo, compresa la nascita di Mitra da una vergine, che è un vecchio mito. Perché il fatto che si potesse nascere da una vergine metteva insieme tante cose, cioè la dolcezza materna, la purezza della donna, insomma è una roba antica per queste ragioni. Di Mitra so con sicurezza, anche il fatto che un dio fecondi una donna terrena è una cosa che esiste in tante religioni, compresi i culti che lei richiama. Ma io volevo darle un'altra citazione molto bella, perché siccome lei ha detto globalizzazione, vero? Proprio su quello, perché quando Tacito nelle storie parla dei cristiani che sono arrivati a Roma e dice testualmente, dico a memoria ma abbastanza con precisione, seguaci di una nefasta religione, seguaci di una nefasta superstizione, che sono arrivati a Roma dove non a caso ogni peggiore credenza umana arriva e prolifera. Dice allo stesso tempo delle parole molto dure sul cristianesimo che aboliva e sul fatto che Roma era una culla di questi riti orientali. Difatti a Roma ancora oggi ci sono 12 templi di Mitra, del dio Mitra. Uno sotto Palazzo Barberini, tanto per dire, uno a Ostia, bellissimo, ben conservato. E allora, questo addirittura si potrebbe dire che i giovinetti romani seguivano questi culti orientali misteriosi, stanchi di quella religione che stava finendo, lì si aprirebbe il capitolo Costantino, ma lo lasciamo da parte. Come oggi questi vanno da Sai Baba in India, insomma, vanno, oppure sono attratti dal buddismo, ecco, c'è sempre quella cosa che le religioni orientali hanno un in più di affascinazione. Va bene. Signore, quando lei aveva finito di registrare.
No, dicevo, forse mi sarebbe.
No. C'è la signora bionda.
Ha fatto una domanda. Grazie.
Forse bisognerebbe porre un po' più d'accento sul discorso della montagna, più che altro. Vabbè, lei parla dell'ultimo 18 ore, d'accordo, magari va un po' al di fuori del libro. Credo che fondamentalmente sia il discorso della montagna, almeno per quanto lo vedo io. Grazie.
Lei, lì il discorso delle beatitudini o della montagna è trattato qui ampiamente, perché io ci vedo il manifesto di Gesù. Il discorso della montagna è il manifesto di Gesù. Vede una turba di persone che vogliono ascoltare, allora sale su una modesta altura, siede, chiede a tutti di avvicinarsi e prende a parlare. Annuncia che considera beati i poveri in spirito, gli afflitti, i misericordiosi, quelli che hanno fame di giustizia, i perseguitati. In poche parole, capovolge le regole, mette gli ultimi ai primi posti, rovescia le categorie, sovverte l'ordine, si comporta come un agitatore, proclama che gli operatori di pace saranno chiamati figli di Dio, che lui stesso se ne dice figli. Questo poi continua a avere tante cose, molte altre cose disse Gesù quel giorno, il modo in cui si deve pregare, come si deve fare un'elemosina, perché non si debbano giudicare gli altri, perché si debba rinunciare alla vendetta e anzi offrirsi senza difesa ai percossi, eccetera, eccetera. Adesso è lunga la cosa qua. Tutti coloro che lo hanno ascoltato in quella memorabile giornata sono rimasti muti, tale la forza del suo insegnamento e l'autorità con la quale affermava precetti sconvolgenti. La sua, infatti, è una visione della vita che sono solo alcuni spiriti magni sono stati capaci di accogliere e hanno tentato di seguire. Io qui continuo, poi dopo un po', faccio due brevi medaglioni dedicati a due di questi spiriti magni. Uno è Francesco d'Assisi e uno è Mahatma Gandhi, che sono due persone che dichiaratamente si mettono nel solco del discorso della montagna. No, dico un'ultima cosa a chiusura e la dedico a quella cattolica che si è dichiarata. Gentile amica, aspetti che c'è una signorina con la maglia bianca che chiede imperiosamente la parola.
Volevo sapere per cortesia il titolo di quel libro molto bello che spesso ha citato, ha letto. Come si intitola quel libro?
Le ultime 18 ore di Gesù.
Non quello, quell'altro che leggeva. Allora grazie, lo compro.
La dedica di questa chiacchierata. Non mi impalli la signorina. Lei è grande, un uomo robusto, beato lei. Questo giovanotto qui, no?
No,
no. Oh! Questo giovanotto mi sembra ammirabile. L'ho invidiato tutto il tempo. Ascolti una cosa, basta giochi. Allora voglio dire questo. Gentile amica, le garantisco che la vita di Gesù, guarda gli avvenimenti nei quali è coinvolto, di cui protagonista la morte, guardati con la sola lente dello storico umano, è molto più affascinante della vita un po' caramellosa, un po' troppo serena, con la quale ce la presenta la teologia.
Bellissimo, tra l'altro anche nelle descrizioni dei personaggi, dei luoghi, sembra veramente di esserci. E non ultima, Anna avrebbe sottolineato la lettera finale di Carlo Pinto Lucilio, in cui c'è un riferimento leopardiano molto bello. Grazie.